sarebbe stata pratica legittima, focalizzeremo l'attenzione più sui diritti in famiglia. Lascio la parola a loro, ci presentano poi i famosi. Prego.
Siamo di San Martino e basta, cosa devo dire? Vabbè, siamo sposati da 20 anni e come sapete abbiamo 7 figli che conoscete perché vengono alle scuole del movimento, vengono al movimento giovani, quindi secondo me li conoscete. E il più grande ha 19 anni, il più piccolo ha 5 anni. E diciamo che abbiamo un debito di, in questo abbiamo un debito con voi perché in questi anni, da quando abbiamo avuto i vostri sacerdoti in parrocchia da noi, abbiamo proprio potuto godere a piene mani della, del vostro cammino. E in particolare credo che anche i nostri figli stiano, come posso dire, siano stati proprio raccolti da voi come comunità e dai vostri sacerdoti, quindi siamo molto grati. Sentiamo che il vostro movimento è un grande regalo proprio per la nostra famiglia, anche se non abbiamo una comunità, se non siamo, ci chiedono, siete del movimento, ma voi fate parte del movimento, non è che abbiamo una... Non c'è niente di, cioè non c'è un'ufficialità, ma c'è una grande, come posso dire, ecco, un debito di riconoscenza, quindi non potevamo non venire, insomma, andare a condividere con voi un pezzo della nostra vita, visto che siamo stati in tante cose molto sostenuti e proprio raccolti. Io partirei.
Facile leggere.
Esatto. Allora, quando avevo 6 anni i miei genitori si sono separati e questo provocò in me un'insicurezza profonda su ciò che ero chiamata ad essere. Sebbene io e Giulio fossimo stati seguiti da un bravissimo direttore spirituale e potessimo specchiarci nell'esperienza familiare di alcune coppie di sposi, questa ferita aveva coinvolto anche il nostro matrimonio. Dopo più di 10 anni di matrimonio e la 6ª figlia in arrivo, Lucia, era ancora aperta, questa ferita che avevo in me era ancora aperta e sanguinante. Avevo molta paura di sbagliare nell'educazione dei figli e questa paura mi impediva di tenere fede fino in fondo alle scelte che facevamo, così come mi impediva di affidarmi alla saggezza e alla bontà di mio marito. Io invece avevo una storia familiare molto serena e molto... E, cioè la sua famiglia era una famiglia sana, quindi lui vedeva molto più chiaramente di me le cose buone da quelle meno buone, però questa mia paura, questa grande confusione che avevo dentro mi impediva di fidarmi completamente di lui, quindi rimettevo sempre in discussione le cose che anche magari sceglievamo, poi non ci arrivavo in fondo per paura che magari fosse sbagliata, fossero sbagliate. Quindi dobbiamo confessare che i primi preziosissimi anni di educazione dei nostri figli più grandi sono stati segnati da una profonda confusione. Quando prendiamo in mano gli scritti di Don Pietro Margini che riguardano l'educazione, interiormente impallidiamo, perché vediamo con ancora maggior chiarezza la strada che avremmo dovuto percorrere e tutte le deviazioni che invece abbiamo imboccato. Ringrazio il Signore per la pazienza che ha avuto con me. Per iniziare a curare il mio cuore ferito, ha aspettato che anch'io fossi pronta a lasciarlo fare. Come diceva Don Pietro Adani agli esercizi spirituali di quest'anno, il Signore sempre crea e ripara ciò che gli si affida. Così noi abbiamo bisogno di riguardare quegli anni con grande tenerezza, perché crediamo che così faccia anche Lui. Non è facile a volte vedere che magari anche i tuoi figli... sono stati segnati da degli errori che dipendono da te, no? E quindi questa grossa misericordia da sempre da richiedere per noi e anche per loro. A guidarci però durante i nostri primi anni di matrimonio era una grande ansia di capire dove dove si nascondesse quel bene che eravamo chiamati a compiere. Questa ricerca, unita alla gioia che vedevamo nelle famiglie numerose, ci aveva spinto ad aprirci con entusiasmo alla vita dei nostri figli, certi che il Signore ci stesse accompagnando. Questa premessa secondo noi andava fatta perché ci permette di dire che da un certo punto in poi l'educazione dei nostri figli e anche tutto il bellissimo capitolo dei riti ha dovuto tener conto non solo di educare i più piccoli al bene, ma anche di raddrizzare gli errori commessi con i grandi, lavoro che ci accompagna ancora oggi. Il primo punto da considerare, quindi, se si deve scegliere che dritta dare alla famiglia, è sapere cosa si vuol far passare, o meglio, chi si è chiamati a essere. Per noi l'essere in tanti comporta una scelta ponderata sugli impegni che assumiamo, per far sì che la casa rimanga un luogo di incontro e condivisione e non un semplice luogo di passaggio e fruizione. Sicuramente i nostri figli hanno meno possibilità di muoversi, cioè inteso anche proprio come possibilità di fare esperienze, di, non so, di andare a fare delle uscite, avere, cioè imparare uno sport, musica, ma anche cose più, non so come dire, cose più sante, no? E c'è una possibilità di movimento quando si è in tante, altrimenti in 5 minuti c'è sempre qualcuno che esce e tu non riesci mai, non ci si riesce mai ad incontrare. A volte siamo tentati di sbirciare nella vita degli altri, che vista da fuori appare immediatamente più affascinante, e corriamo seriamente il rischio di diventare invidiosi. Con l'invidia abbiamo una guerra aperta, perché mette in dubbio la bontà del Signore verso di noi, e poi anche mette in dubbio la bellezza degli altri, e dopo sì, e non va bene. La serenità e la forza per rassicurare i ragazzi che a loro non mancherà niente per diventare gli uomini e le donne che saranno chiamati ad essere, la attingiamo al sì che abbiamo detto e che vorremmo continuare a dire al Signore. Un secondo punto che ci è venuto in mente riguarda la modalità con la quale viviamo l'impresa della nostra quotidianità, che è quella di chi ha l'intenzione di provare a donare la vita. Ci accorgiamo che a volte interiormente riusciamo ad avere una postura corretta e solitamente ce ne rendiamo conto a posteriori, solo dopo averla persa. Com'è bello però quando riusciamo ad affrontare la giornata con fedeltà a ciò che ci viene chiesto, senza brontolamenti anche interiori, senza conti alla rovescia, ma chiedendo il cuore per dire sì, per accogliere una grazia sotto forma di problema, di fatica o anche disagio o preoccupazione, senza pianificare per piacere dove ci possiamo andare a rintanare e dove possiamo avere la nostra parte. Ovviamente non riusciamo, se non ogni tanto, a vivere così. Però riuscirci è bello e sembra più facile incontrare anche il Signore nella concretezza delle giornate.
Allora, quando Laura, quando sono tornata a casa dell'amore, Laura mi ha detto, mi ha telefonato con Radio, mi ha chiesto se possiamo fare un intervento di testimonianza sui riti familiari. Eravamo nel pieno di un litigio epocale con uno dei figli adolescenti, proprio a fuoco e fiamme, e ho detto, ecco, potremmo portare questo come rito, che ormai è consolidato all'interno della nostra famiglia e sappiamo bene di cosa stiamo parlando.
In quale periodicità?
Settimanale.
Settimanale, in alcuni periodi, quelli forti dell'anno.
Quotidiano.
No, è una lotta, che fa parte dello scontro genitori-figli, ma non fa parte dei nostri, grazie a Dio, non fa parte dei nostri, non abbiamo fatto diventare un rito della famiglia. Certo è che anche i riti, però, sono una lotta contro la consuetudine, la banalità, la fretta, come diceva Laura, no? Contro la quotidianità del fare. Quindi, Corrado diceva, se riusciamo a portare qualche esempio, qualche piccolo esempio, al mattino succedono le partenze, quindi
in 5 scuole diverse, 5 ho detto bene,
è lo stesso.
E ce li dividiamo un pochino per partenze, io porto i 2 di San Martino in Rio, che sono il più piccolino, che va alla scuola materna, e la Selama alle scuole medie. Con il più piccolo in particolar modo, lo accompagno a scuola, scende dalla macchina, lo prendo per mano, lo accompagno dentro, andiamo, ormai sappiamo che dobbiamo fare un percorso, quindi arriviamo all'armadietto o nel vestiario, e poi non lascio che mi scappi verso i suoi amici, ma lo torno a prendere per mano e lo accompagno fino al limite della zona di gioco dove io posso arrivare, e lì mi chino e lo saluto. A volte vorrebbe rimanere con me, a volte vede i suoi amici, vorrebbe scappare, però cerco sempre che questo momento, a volte sono io che vorrei scappare perché sono in ritardo, però cerco che questo momento non passi così, cioè non passi inosservato, perché so benissimo che a lui sto consegnando il mio amore, sto consegnando la fiducia verso gli altri, verso l'ambiente, sto consegnando le relazioni che dovrà intrattenere durante la giornata, e la sicurezza che io ci sono, la mamma c'è durante la giornata. È uno sforzo, perché a volte esco di casa con i minuti contati, perché magari all'ultimo momento devo andare in bagno, va bene, vai in bagno. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è tutto più di fretta, perché se io arrivo a lavorare in ritardo, arrivo in ritardo. Quindi qui dopo accompagno la Selam è tutto un altro tipo, e poi ormai alle medie, lei è catapultata verso il gioco delle medie, la Selly è la nostra bimba disabile, quindi ha tutto un percorso a sé, ma lei è sempre felice, lei è sicurissima che noi ci saremo sempre e comunque, quindi non c'è bisogno di tutto questo investimento. C'è bisogno di altro. Quando durante la giornata si svolgono sempre le partenze, cioè usciamo di casa per recarci al lavoro al mattino, e io grazie a Dio riesco a ritornare molto spesso, anzi quasi sempre, anche a pranzo, io e Laura ci scambiamo un bacio, e il bacio non è un ciao o un saluto detto tra le righe o tra le cose da fare, è una dichiarazione di affetto, è un dirti che esco con te nel cuore, è un impegno ad essere con te e a tornare a te. Quando questo non accade, sorgono delle domande interiori: perché non mi sono nemmeno preso il tempo di salutarti? Cosa ho messo davanti a noi? Con cosa ti sto tradendo? Perché sì, esistono i tradimenti grossi, quelli evidenti, ma esistono i tradimenti quotidiani, i piccoli tradimenti quotidiani. E spesso e volentieri il lavoro è uno di questi. Sono al lavoro, mi occupo solo del lavoro. E ho fretta di arrivare al lavoro, devo fare tante cose. Come penso accada nelle vostre famiglie, anche noi cerchiamo di dare un ordine al tempo che si vive, facendo sì che la preghiera si intrecci nella giornata, perché sappiamo che sta tutto lì. A colazione, con fatica, leggiamo il Vangelo insieme, molto al volo, a volte non ci riusciamo, non è che tutte le mattine, però è uno sforzo che cerchiamo di fare. Magari il primo che ha finito di fare colazione si mette sul divano e dice: intanto che gli altri finiscono, leggiamo il Vangelo, per poi riprenderlo alla sera con la compieta. Con i ragazzi dopo pranzo, prima dei compiti, Laura, che è a casa, legge il Salmo, un Salmo, e ognuno dice a turno il versetto che preferisce.
Ma no, questa cosa è nata così, no? Quando il nostro figlio più grande ha iniziato le superiori,
andava a Reggio allo Zanelli, passava tante ore fuori di casa, no? E tornava alle 3. E a me un po' preoccupava anche pensarlo al CIM, alla stazione delle corriere, dove dice mamma, si fumano tutti, fa solo tutte le canne. E tu dici, Dio, cioè, ti viene un tuffo al cuore perché dici, bene, cominciamo a misurarci, no? Un po'. E allora ho pensato che bisognasse, cioè, contro, non so come dire, però c'era bisogno di mettere anche a metà giornata qualcosa di bello, di qualcosa che li tenesse vicini al Signore e anche ci tenesse vicini a noi. E allora, siccome il salmo è una cosa, secondo me, una preghiera proprio da bambini, che tutti riescono a, tra virgolette, semplice, no? Puoi proprio leggere e ti lavora dentro così. Allora ho detto, perché non ti qui è veloce? Perché se avessi detto, diciamo, la coroncina, cominciò a dire, mamma, la dici tu, da sola, dilla finché vuoi. Allora ho detto, ma magari già mi sanno tutti insieme, veloce, poche righe. Allora con quello non mi hanno detto di no. E quindi dico, dai, riusciamo, questa cosa tiene botta, diciamo, negli anni. E quindi leggiamo il salmo del giorno, ci stanno dentro i grandi, ci stanno dentro i piccoli, e poi ognuno dice, ripete il versetto che gli piace di più, e questo è bello perché ognuno, c'è qualcuno che magari chiede, cioè attraverso il salmo, che il versetto che ripetono, tu capisci anche un po' che cosa vanno a cercare in quel periodo lì, se è una lode, qualcuno cerca un aiuto, qualcuno c'è il Signore potente, quindi capisci anche un po' cosa forse lì si sta muovendo dentro. È una cosa che a me piace molto, questa qua del salmo.
Al mercoledì e al venerdì condividiamo l'intenzione di qualche fioretto come valore di intercessione e conversione. Poi nei tempi forti dell'anno, Natale e Pasqua, aiutati dalle liturgie, cioè aiutati anche dal clima proprio che ci viene incontro all'interno della vita della Chiesa, riusciamo da anni a coinvolgere i nostri figli in una lettura particolarmente densa, che è diventata la nostra preparazione familiare a questi tempi. È il Vangelo come mi è stato rivelato di Maria, l'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. È una lettura densissima di particolari, quindi non è che la leggiamo tutta, sono 10 volumi, però alcuni pezzi, alcuni tratti i nostri bimbi li assaporano molto, con molto gusto, e quindi negli anni adesso lo chiedono, cosa facciamo per prepararci quest'anno? Leggiamo la Valtorta, è diventata un must di casa, della nostra casa, quindi noi siamo contenti perché ci permette di fermarci un po' su quelle liturgie che altrimenti faremmo fatica a vivere proprio per le nostre dinamiche familiari, perché l'essere in tanti, faccio un attimo una digressione, l'essere in tanti è un po' come, mi viene sempre questo esempio, spostare un autobus pieno di gente, insomma, diverso è andare in gita in macchina, diverso è andare in gita in autobus, con il casino che c'è nell'autobus, con le dinamiche belle e vivaci dell'autobus, quindi anche parcheggiare per noi diventa, parcheggiare in tutti i sensi, no? diventa difficile, non sempre riusciamo a partecipare in chiesa, e queste diventano per noi le nostre occasioni di approfondimento e di tenerci vicini. Comunque tutto questo è una lotta. È una sinfonia di note suonate nel tempo che chiede di mettere al centro non il fare malessere ed essere parte viva del momento vissuto. Un profumo familiare che si espande oltre le mura di casa. Questo idealmente. Cioè, vorremmo che fosse così. Vorremmo che i riti della nostra famiglia lasciassero nei nostri figli un profumo. Penso che ognuno di noi abbia dei ricordi di riti densi della propria famiglia, e almeno uno dica, ecco, con i miei genitori facevo questa cosa e questa cosa la porto nel cuore, e vorrei che i nostri figli avessero questo, perché questo qua li aiuta a dare un senso anche quando ci sono delle pesantezze, gli aiuterà a perdonarci di tutte le nostre insipienze, della nostra incapacità di fare, di essere i genitori perfetti, i genitori di cui loro avevano bisogno. Gli aiuterà a affidarci al Signore. Ci sono veramente tante cose che vorremmo che fossero riti familiari. La preghiera ordinaria è ordinata. Il disordine che c'è a casa nostra l'ha espresso Don Luca Fornaciari, non so se lo conoscete tutti.
Come non conoscerlo?
Don Luca, che era venuto, e sapete bene Don Luca che temperamento vivace che ha, però ha detto che non ha mai trovato una famiglia così confusionaria come la nostra.
Però gli ho anche detto, però quando viene un Pietro Paterlini non c'è così tanta confusione come forse anche lui qualcosa no, però lì come contribuivano, noi siamo molto agitati tutti, però lui diciamo che ha contribuito all'agitazione generale.
Quindi la preghiera ordinata, ordinaria, il bacio della buonanotte, il tempo dell'ascolto con i piccoli, del confronto e dello scontro con i grandi, no, del confronto. Non tutto si riesce a mantenere nel tempo, alcune cose devono cambiare, almeno nella forma. Ma ci auguriamo che tutti questi piccoli gesti possano mantenere una lampada accesa, che siano quella scorta di olio in piccoli vasi delle vergini che attendono lo sposo. Vorremmo concludere con una citazione da Madeleine del Brel, da Il ballo dell'obbedienza. Ne leggo solo un pezzettino, anche se vi invito a leggerlo tutto, un brano veramente che arriva al cuore e arriva al suo cuore. E penso che rispecchi tanto del cammino e del desiderio della nostra famiglia. Per essere un buon danzatore, Signore, con te come con tutti, non occorre sapere dove la danza conduce. Basta seguire, essere gioioso, essere leggero e soprattutto non essere rigido. Non occorre chiederti spiegazioni sui passi che ti piace segnare. Bisogna essere come un prolungamento vivo e agile di te e ricevere da te la trasmissione del ritmo che l'orchestra scandisce.
Siamo ammirati e commossi per la testimonianza, perché sono veronari anche quelli che sono arrivati in ritardo, che hanno perso la prima parte, li voglio richiamare anche per loro, no, nel senso che tutta questa sinfonia che avete ascoltato è partita da quando avevo 6 anni, i miei genitori si sono separati. Allora, siccome oggi è un luogo comune ritornare alle problematiche vissute quasi che fossero non solo irrisolvibili ma un alibi perfetto per qualsiasi tipo di fallimento o disordine. Ecco, mi sembra molto bello vedere appunto in questa fatica quotidiana, no, di creare e ricreare attorno a dei punti fermi, attorno a delle abitudini, una sorta di struttura, strumento educativo per la coppia prima di tutto e per tutta la famiglia, una testimonianza che veramente per noi è preziosissima per iniziare questo nuovo confronto sul tema che ci siamo prefissati questa sera. Lo dico proprio come contributo alla riflessione. Ho l'impressione, l'ho già detto agli esercizi, lo ripeto con sempre più nitida convinzione, che la dimensione del rito oggi è veramente una conquista, ma nel senso che non c'è più una ovvietà culturale attorno a dei punti fermi, questo fa sì che non ci siano più tempi, luoghi e persino, soprattutto, contenuti da trasmettere. Si procede in un modo piuttosto istintivo, fatalistico, pressati, premuti dalle questioni quotidiane, dimenticando che in questo modo noi istituiamo una forma, un rito che diventa per sé educativo o diseducativo. Cioè, rimandando sempre la decisione di quali punti fermi e in che modo consegnarseli reciprocamente. Effettivamente ciò che è importante è ciò a cui, ciò che è importante per noi, lo verifichiamo nella misura in cui dedichiamo cuore e testa, tempo, energie. Ecco, tutto sommato questa decostruzione nella quale non c'è più giorno festivo e giorno feriale, vedete la, anche da un punto di vista sociale se ne sta parlando anche in Italia, no? Dopo che siamo stati quasi inesorabilmente travolti da questo azzeramento, no? Di tempi, di spazi, quindi una sostituzione prima dei riti cristiani con altri riti e poi addirittura un livellamento, cioè un'assenza, no, di punti emergenti, se non riteniamo, cioè ormai anche i saldi non sono più nello stesso momento, perché è chiaro che i riti del consumismo sono quell'idolatria che ha sostituito il rito cristiano. Ormai quasi non è più così, cioè i tempi veramente si succedono molto velocemente. Che cosa ci consegnano quindi? No? Mi scuso se esco un po' dalla forza di questa testimonianza per allargare lo sguardo e riportarci al tema. A me pare che oggi più che mai proprio sulla questione dei riti si gioca la volontà di affermazione nella libertà della propria vita, cioè la mia vita è ciò che io voglio che sia. Questa è un'opportunità magnifica. Non è più qualcosa di scontato, qualcosa di indotto o trascinato culturalmente, ma è ciò che io voglio che sia. Ed è così che le famiglie, le vostre famiglie, le nostre famiglie, penso anche alle nostre comunità, sono ciò che stabiliamo che siano. Questo è molto bello. E all'interno di questa dimensione, se vogliamo, che richiama una certa rigidità, no? Rito significa una formula, no? Nella quale ritrovarsi, una modalità. Non siamo certo tentati di passività oggi, al contrario, siamo indotti a una grande creatività. Cioè la ritualità è lo spazio oggi della più grande creatività. Una testimonianza di questo l'abbiamo appena raccolta da Laura e Giulio, che ancora ringrazio davvero per questa bella testimonianza, e credo che sia un privilegio partire proprio non da dei concetti, ma da una vita e da una storia. Ecco, con queste suggestioni mi piacerebbe che adesso cominciassimo a confrontarci su questo tema. Lo hanno detto anche loro e lo ribadisco, io credo che oggi non ci sia nulla più dei riti e della liturgia cristiana in particolare, che sia strumento educativo efficacissimo, e non solo per i piccoli. In qualche modo è proprio quell'autostrada che ci porta nell'eternità. Io mi fermo a questa suggestione. Se togliamo, così come è successo, è avvenuto, non dico sulla larghissima strada, scala, direi proprio nella quasi totalità delle famiglie, il venir meno del riferimento alla liturgia e ai riti sia la vera voragine che si è aperta nella famiglia e nella società, perché niente può sostituire questa esperienza. Questa è la mia convinzione, ma la lascio semplicemente come uno spunto per cominciare il confronto. Naturalmente possiamo mettere testimonianze, riflessioni, domande, contributi, insomma, a questo tema, e mi piacerebbe che costituisse davvero per noi un'occasione non solo di riflessione, ma anche di decisione, di sperimentazione, di confronto e di condivisione, cioè di dono agli altri.
Parlo volentieri io su questo tema che, cioè, provvidenzialmente ne abbiamo parlato anche ieri sera in comunità durante il nostro incontro settimanale, e poi innanzitutto ringrazio per la testimonianza, spezzo anche una lancia in favore dei vostri figli adolescenti che conosco da educatore, e si vede che respirano un bel clima in casa. E no, ritornando un po' al tema dei riti, e ieri abbiamo appunto siamo confrontati partendo da un testo di Don Pietro che trattava due aspetti, che da un lato era a cosa vogliamo educare e con i riti, come appunto la liturgia della preghiera nella famiglia, e il come, e ci siamo trovati tutti unanimi nel riconoscere appunto che quello che Don Pietro diceva erano le corde che ci toccavano in particolare. E cioè, Don Pietro in questo testo diceva che i riti devono essere finalizzati a portare qualcosa in particolare. Lui faceva proprio un elenco di cose che ci hanno mosso, nel senso che parlava di gratitudine, di perdono, di responsabilità e di obbedienza, e siamo tutti trovati d'accordo nel riconoscerle come, cioè, aspetti molto umani, e quindi come trovare nei riti anche proprio una vera forma di educazione alla vita, a una bella umanità. E sul come invece ci colpiva molto un passaggio dove appunto Don Pietro, ci siamo ritrovati forse anche perché abbiamo tutti dei figli abbastanza piccoli, che c'è la preghiera dei genitori vissuta appunto in comunione, è già anche proprio preghiera dei figli, e è un modo per farli entrare appunto nella preghiera, e questo ci ha dato da un lato molta speranza e anche una bella responsabilità di fronte a quello che facciamo già sui nostri figli. E poi la cosa bella che abbiamo un po' condiviso è stata che e ci siamo tutti sentiti molto rincuorati dal fatto che eravamo abbastanza concordi, e questo ci ha rincuorato proprio perché sapere che intorno hai delle famiglie che in questo ti aiutano, che sai che una normalità è condivisa, e è una bella forza, sai che insomma non sei da solo.
Beh, intanto anche io vi ringrazio per quello che avete detto, che è molto è stato molto, molto prezioso. E oltretutto, secondo me, c'è una cosa che mi è piaciuta molto anche quando siete scesi nel concreto, perché alle volte io sono un po' corta, si vede, c'è il fatto di avere proprio anche delle idee a cui ispirarsi, che cioè non devono essere delle copiate, però insomma comunque il fatto di vedere, noi per esempio siamo sposati da un anno e mezzo, quindi siamo proprio all'inizio, e quindi è un argomento sul quale cominciamo un po' a interrogarci, a formarci da quando poi è nato nostro figlio, che però è molto piccolo, però comunque cioè, ci siamo resi conto come cioè, già dal suo arrivo in poco tempo, quando comincia a reagire, eccetera, soprattutto i riti diventano importanti per tutti. E, riflettendo un po' su questo argomento, a me la cosa che, da cui viene da collegarlo è molto al fatto del, mi viene da chiamarlo anche un po' legame alle tradizioni, anche per me è un senso di responsabilità, nel senso che secondo me i riti, per come li vedo io, sono anche un modo per passare, in questo caso parliamo dell'educazione, ma in realtà servono molto, almeno anche a me personalmente, e, passare ai figli quello che tu hai ricevuto, che come dicevate anche voi ritieni importante. E per me è una cosa molto importante, nel senso che, a parte la ripetizione, perché io mi sento una persona molto fortunata per quello che ho ricevuto nella mia giovinezza e diciamo nella mia famiglia d'origine, e quindi il fatto di poter, cioè mi sento molto la responsabilità di doverla, di dover passare il bene che ho ricevuto, che poi verrà preso come verrà preso, eccetera. E secondo me i riti sono uno strumento preziosissimo in questo, e quindi anche io è un argomento che piace molto e che e secondo me è molto bello, sarebbe bello forse, come magari avete fatto anche voi in comunità, e proprio anche, a parte che capita che se ne parli magari, però approfondirlo, perché siccome anche le idee degli altri ti stimolano la creatività e il desiderio di, insomma, di fare meglio. Una cosa che mi chiedevo, poi vabbè, potete anche dirmi i fatti tuoi, poi magari anche gli altri, però con i bambini piccoli è vedo, cioè, preziosissimo, e però con i grandi, più che non prezioso, cioè, faccio fatica a capire come possano essere comunque coinvolti, o se non si ribellano, nel senso che magari sono anche piccole cose che però possono, però, cioè, potete anche, non so, è una domanda che mi veniva da fare.
Beh, allora, come dicevi tu, no, i riti servono innanzitutto, direi che servono innanzitutto a noi, a dare un ordine, un senso a quello che stiamo facendo. E chi abbiamo intorno, se questo senso è vero, è pieno, lo vive. E quindi vive comunque il rito, no? E, è chiaro che non possiamo chiedere ai piccoli di capire un linguaggio da adulti, non possiamo chiedere ai grandi di avere sempre un linguaggio da piccoli. A volte sì, gli diciamo adesso ci caliamo a livello di chi ha più bisogno, così. Però ci sono delle occasioni che sono comprensibili a tutti. Mi viene in mente la domenica, scusate, ci teniamo ad avere una tavola diversa dalla quotidianità, ad apparecchiare in un certo modo, a non trascurare nemmeno il piatto festivo, ad avere qualcosa che stuzzichi anche l'appetito.
Se ce ne fosse bisogno, perché non c'è bisogno di anzi, bisogna difendere le scorte alimentari.
Ad avere sulla tavola magari una bottiglia di vino, quella per me. Adesso si avvicinano anche gli altri, ma e a rimanere un po' più a tavola, a condividere un po' più di tempo. E questo lo vivono. E qualche volta cercano, Oggi come apparecchiamo? Oggi è domenica. Non ho bisogno che ti dica come apparecchiamo, lo sai benissimo, ormai sai che io lo pretendo, è una pretesa. Ma non è una pretesa per me, è una pretesa perché oggi è domenica. Abbiamo dato un significato, siamo andati a messa insieme, chiaro con chi c'era, perché qualche ragazzone ormai se ne va per conto suo, però cerchiamo di dare un significato profondo e viene vissuto.
No, però dicevo che anche i più grandi, magari per loro alcune cose chiediamo di stare con noi proprio per i fratelli più piccoli, perché c'è anche per i fratelli più piccoli, magari i fratelli hanno 9 anni, di stare con loro, magari a dire la preghiera, è importante, quindi su questo facciamo leva. E qui è chiaro che sappiamo che adesso per loro la partita comincia a giocarsi più fuori, che per loro è il momento di cominciare ad andare, stanno cominciando ad andare, cioè per loro la priorità è fare esperienza fuori, mentre per gli altri è esattamente il contrario. Però quando ci sono chiediamo questo, loro sono abbastanza sensibili al fatto che cioè per i fratelli più piccoli è un valore averli vicino, e dopo insomma come possono rispondono. Poi insomma, come si può, poi anche a volte accontentarsi, perché però insomma.
Anche io vi ringrazio, dico solo una cosa semplicissima. Io davanti a questo argomento mi sento, forse le donne mi capiscono di più, come una mamma davanti a una stanza super incasinata che si sente angosciata perché non sa da dove partire a riordinare la questione. Anche io 3 bimbi, ma in realtà mi viene difficilissimo, proprio forse anche per un indole così personale, e anche un po' per il tema che diceva Don Luca, cioè tutto si è appiattito e veniamo veramente gestiti dalle circostanze e riuscire a darmi un ordine. Quindi la mia domanda, più che altro una domanda, non è una testimonianza, perché avrei veramente poco da testimoniare, sarebbe poco educativo forse per gli altri. Quindi non ho veramente una domanda, cioè aiutatemi e aiutateci magari, lo chiedo a tutti oltre che insomma a loro, da dove partire, cioè come in una stanza quando c'è talmente tanto casino, da dove si può partire, dalle forse dalle piccole cose, a sistemare spostando i divani, quindi le cose più grandi, non lo so, però da dove si può partire per provare anche in famiglia a fare chiarezza, magari non so, dal dialogo tra gli sposi, cioè magari c'è poca chiarezza nel dire dove vogliamo puntare e puntiamo solo in quelle cose lì, oppure ci concentriamo, non lo so, davvero in una stanza. Per me questo è un argomento davvero dove mi verrebbe subito da mettermi in piedi mettendo facendo qualcosa, invece forse magari mi viene da dire che prima c'è bisogno davvero di riflettere più sull'etica, quindi sulle cose che vogliamo trasmettere, e poi costruirci sopra, provare a cercare di mettere in piedi dei riti che portino a questa, insomma, al risultato di dare dei contenuti e trasmetterli anche ai figli. Da dove inizio a fare ordine, anche se siete un po'.
Ma secondo me non è vero, che io non ci credo che a casa tu non hai diritti, non ci credo, cioè il fatto che sei venuta qui, quello è dovuto decidere di venire, non credo sia la prima volta. Agli esercizi ci siamo incrociate, quindi io non ci credo. Secondo me, ma guarda che anche per noi abbiamo detto, no, ma noi non abbiamo diritti, perché bisogna darsi anche il tempo di fermarsi e dire no, non è vero. Quindi secondo me non è vero quello che hai detto. Che non vuol dire che non ci sono.
No, seriamente anche
siamo tranquilli, però quando è? No, che la
Laura ci fa parlare.
No, anch'io penso questo. Quando Laura mi ha detto dobbiamo fare una condivisione sui riti familiari, lo stai dicendo? Cioè, realmente la prima cosa che ho detto, ma l'ho detta seriamente ad alta voce che sentissero tutti in casa, ecco, portiamo questo, cioè il litigio è un rito familiare. ho dovuto prendere le distanze da, dal mio nervosismo immediato e poi dopo anche uno sguardo di benevolenza nei confronti del cammino che stiamo facendo.
Esatto.
Perché anzi, sono io che ringrazio voi di aver provocato in noi questa riflessione, perché non è, cioè, proprio il rito va dentro te stesso, dentro quello che stai facendo, per dirti perché lo sto facendo. Non è che non sto facendo niente, lo sto facendo, ma mi richiama al perché.
C'è un sacco di pazienza, secondo me, con se stessi. Un sacco di pazienza. E a volte noi mamme siamo terribili con noi stesse. Feroci. Invece non è vero. Quante cose facciamo.
Volevo dire una cosa anch'io. Sono il marito di Teresa. Non voglio. No, mi è venuta questa ieri durante la messa dei battesimi che ci sono stati a Sant'Ilario, dico una cosa che magari non sembra che non abbia senso, ma secondo me è molto bella. E ieri il vescovo durante il battesimo ha battezzato i bimbi e poi ha richiamato l'attenzione al fatto che questi bimbi hanno ricevuto lo Spirito Santo e quindi sono diventati figli di Dio e sono entrati nella Chiesa. E poi si è fermato un attimo e ha detto: in questo momento tutta la Chiesa del cielo è qua, ci sono i santi, ci sono gli angeli, migliaia di angeli, e io ero lì assorto, insomma, sono così anche mezzo distratto, e ho detto: è così, cioè, perché a volte noi siamo troppo materiali e quindi non pensiamo mai che la Chiesa non è solo quella che vediamo, e quindi i nostri figli non sono aiutati solo da noi, da quello che possiamo fare noi, ma continuamente sono osservati e vegliati dalla Chiesa che è in cielo. E qua vengo a una piccola testimonianza che secondo me è una cosa bella della nostra famiglia, che mia moglie non è, che, e non è merito mio, ma merito di mia moglie. E noi la terra ha perso la mamma quando avevamo 9 anni, e questo è la chiaramente segnato la nostra famiglia, e in modo anche molto positivo. E i nostri figli sempre la sera pregano e si ricordano della nonna Lola, perché chiaramente è a lei e chiedono la protezione sempre, tutte le sere. E questo è un bellissimo rito che secondo me ha trasmesso ai nostri figli il fatto che davvero non sono soli, e che l'aiuto che possono chiedere non è solo quello che posso chiedere alla mamma o al papà, ma anche alla nonna Lola, ad esempio, quindi anche al cielo. Quindi trasmettere anche ai nostri figli il fatto che c'è il Signore, che non è solo il Signore in cielo, ma anche trasmetterlo con qualche ricordo familiare più vicino, questo aiuta a capire anche il senso anche della preghiera, e della Chiesa del cielo, ecco, mi aiuta.
Anche io volevo ringraziare moltissimo per la testimonianza, perché mi avete aiutato ad aprire gli occhi su certe dinamiche che succedono nella mia famiglia, nella mia giornata, e a cui non davo importanza. Ad esempio, quando dicevi tu, Giulio, del momento dell'asilo, della scuola materna, quando porti il tuo bimbo, cioè sono le stesse azioni che compio anch'io: armadietto, vestiti, giacca, bacio, saluto della finestra, eccetera. E quello che che c'è di diverso è la consapevolezza. Cioè, tu hai descritto un rito, io se dovevo farlo io descrivevo una serie di azioni e questo appunto mi ha aiutato ad aprire gli occhi sull'importanza di queste azioni che dette in fila diventano appunto una sequenza, dette come lei ha detto, una consapevolezza di quello che stai facendo è un rito e dà un significato profondo a una cosa che è quotidiana, insomma, che accade tutti i giorni. E l'ho collegato a una, cioè, mi ha aiutato a rispondere a una domanda che avevo leggendo il contributo che ci è stato mandato per oggi, quello, la riflessione di Luca degli esercizi, dove in un passaggio, se non sbaglio, diceva che il rito è un aiuto per combattere la monotonia, per combattere la routine, insomma, non erano queste le parole, però se non sbaglio il concetto era quello lì, mi chiedevo come mai, cioè l'aiuto nella mia testa è appunto un ripetersi di cose uguali, tutti i giorni uguali, quindi una consuetudine, quindi dicevo come fa l'aiuto a combattere una cosa che per me è quasi la stessa cosa, invece dicendo, cioè quello che hai detto tu mi ha spiegato, cioè non è appunto una consuetudine al rito, ma è un dare un significato profondo a quello che tu fai tutti i giorni, dà un senso a quello che tu hai potuto anche rispondere alla domanda della te. Quindi vi ringrazio per questa vostra testimonianza molto concreta che mi ha aiutato in questo momento a dare questi significati alla mia vita e ai riti che ci sono. Grazie. E anch'io ringrazio per il tema proposto, perché, e anche per le parole che ci avete lasciato. E anch'io credo che i riti possano servire ad educare nelle diverse fasi della vita. E, insomma, l'ho vissuto sia sulla mia pelle e adesso sto cercando di trasmetterlo anche coi bimbi. E una cosa bella che abbiamo, insomma, che abbiamo vissuto con alcuni amici è stato il fatto di condividere alcuni riti con alcune famiglie di amici, insomma, magari in alcuni tempi forti come avvento, così e, ogni giorno una stessa modalità di preghiera, coinvolgendo anche i bambini, e, oppure di prendersi un impegno di un fioretto, chiamiamolo così, e per arrivare preparati al mistero poi grande, nel nostro caso era Natale, comunque al mistero grande che stavamo vivendo. E questo per i bimbi è stato molto arricchente, cioè, perché ci vedevano, ma anche gli altri stanno facendo questa cosa, oppure ma anche nelle altre famiglie leggono questa parte, così, cioè, quindi si sentivano ancora di più parte di un progetto più grande, che non finiva solo nella nostra famiglia, quindi questo è stato per noi molto, molto bello. E poi sì, credo che davvero dopo un po', cioè, nella parte in cui, cioè, i bimbi sono, non so, elementari, medie, così, e sia importante, fondamentale un rito in famiglia, così, ma dopo grazie a questi che uno gli riesce ad insegnare, e il ragazzo si trova dei riti suoi, cioè nel senso si trova i suoi tempi dove impegnare le sue energie, che ne so, si ritaglia una sera per fare adorazione per conto suo, dopo sono quelli, secondo me, i frutti belli che si possono vedere, e così basta.
Anch'io volevo ringraziarvi per la testimonianza, e mentre parlavate mi sono venute in mente un po' di cose riguardo a quello che avete detto, e una è una cosa che ho letto diverse perso tempo fa leggendo un riassunto di un libro che si chiama Il potere delle abitudini, che appunto diceva che per cambiare la propria vita o, come dire, raggiungere i propri obiettivi adesso di qualsiasi tipo, il metodo più efficace era quello di partire da una abitudine il più insignificante possibile. Parlando dei ritmi, mi è venuta in mente questa cosa perché sono veramente le cose anche più, forse più banali, ma che effettivamente facciamo, come dicevate, perché le crediamo vere, che possono aiutarci ogni giorno, perché anche io sono convinto che il ritmo che ci viene, come dire, richiesto o imposto sia molto distraente in questo senso. E, per esempio, qualche giorno fa leggevo, mi è capitato un articolo di giornale che diceva, che parlava del riuscire a leggere 100 libri all'anno, che per me è un numero esagerato, e facendo un rapido calcolo, questo articolo diceva alla fine un'ora al giorno di lettura, no? E diceva, se togliamo Facebook, se togliamo la tele, se togliamo, alla fine ci avanza anche dell'altro tempo. Però. Quindi in questo senso mi ritrovo anche proprio un po' nella metodologia. E porto un esempio, insomma, che mi è successo da qualche mese a questa parte, con i miei figli maschi, cioè in realtà la sera ci troviamo sempre tutti per fare la preghiera prima di andare a letto, e ci sono due cose che mi hanno ultimamente colpito molto. La prima è che abbiamo deciso con mia moglie di fare sostanzialmente un giro in cui ognuno ringrazia per quello che è successo durante la giornata, per una cosa che vogliono, che magari ai bimbi è stata a cuore di quella giornata, che vogliono ricordare. E adesso tutte le volte che pregano ringraziano per qualcosa, cioè preghiera del pranzo, ringraziamo per, cioè nel senso non c'entra niente con il pranzo, però cioè, è diventato il marchio con il quale i nostri figli in un certo senso si approcciano alla preghiera, no? E l'altra cosa è che con i maschi abbiamo deciso insieme di fare un saluto simbolico, no? E questa cosa mi ha impressionato perché ha avuto una presa nel... loro hanno 7-8 anni e 8 anni, quindi ha avuto una presa incredibile. È una cosa banale, cioè con il grande facciamo il segno del muscolo, con il Mattia adesso l'ha cambiato perché da quando abbiamo il Milan ha comprato Pionte, che ha voluto passare alla doppia pistola sostituendo il precedente, però è una cosa, cioè mi inseguono per casa per farmelo davanti prima di andare a letto, se no non voglio andare a dormire. Quindi mi ha colpito molto perché credo che davvero cioè, sembra una cosa estremamente insignificante, ma in realtà è una chiave per poter, secondo me, avere un legame che possa appunto poi essere trasmettere qualcosa invece di molto più importante e più profondo. E come ultima cosa, mi ha colpito il fatto che hai parlato di un profumo da lasciare ai figli, e che nell'ultima citazione che hai fatto ho parlato di una danza, di una musica, no? Da seguire. Io, forse è una mia questione, però per me i profumi e la musica sono le due cose che più mi colpiscono nei ricordi, cioè con alcuni profumi o con canzoni magari che mi legano a un periodo, cioè rientro non in maniera imprecisa, ma esattamente in quell'emozione che avevo provato magari, non so, 20 anni fa, oppure mi ricordo, non è un ricordo, cioè proprio un rivivere, no? E penso che sia molto vero che quello è la sensazione, secondo me, è una sensazione che va lasciata ai figli, cioè mi ritrovo molto in quello che dici, perché io non mi ricordo esattamente le azioni che i miei genitori, per esempio, hanno cercato di trasmettermi, ma mi ricordo la sensazione. E secondo me è proprio attraverso la ritualità quotidiana, le cose ripetute e il significato che queste hanno preso piano piano all'interno delle giornate della famiglia, che qualcosa si è stratificato nel mio cuore, nei miei comportamenti, nel mio modo di pensare, e che mi ha portato, per esempio, non so, a desiderare di voler fare una famiglia, di avere dei figli e di volere fare qualcosa per gli altri, non pensare solo alla vita vissuta per me stesso. Quindi sono come dire, molto d'accordo, e vi ringrazio di nuovo perché l'importanza di questo è effettivamente sembra secondaria, ma sono anch'io convinto che invece sia proprio da queste piccole cose che i nostri figli possono veramente sentire e fare proprie i valori che vogliamo trasmettergli.
Anche io vi ringrazio molto per la testimonianza, e avevo una questione da porre sia a Dolupa che a voi, nel senso che non sempre i figli ci seguono docilmente nei riti che vorremmo diciamo tramandare a loro. E, ad esempio, oggi dovevamo distogliere i nostri figli perché dovevamo andare via, e mio figlio Davide di 6 anni è sbottato, dicendo: insomma, non è possibile, dobbiamo fare sempre tutto quello che chiedete voi. E la domenica mattina dobbiamo persino andare a messa, è una cosa che ci dice sempre, no? E per cui, ecco, magari qualche strumento in più, molto utile il discorso della sorella grande che magari può anche accompagnare, ma il mio dubbio è sempre di non essere, diciamo, troppo rigida con loro per far finire quel rigetto su determinate cose. Il rito della messa, ovvio, è fondamentale, quindi bisogna farlo passare.
Possiamo avvalerci della facoltà di rispondere? Ecco, forse lo chiedo a Luca.
Ormai è il momento per raccogliere, e quindi lasciamo in sospeso la domanda. No, cioè io vedo in questa domanda alcune questioni implicate, insomma, sicuramente quella dei tempi, quella dei modi, ma se dovessi fare una scelta, partire a rispondere, direi innanzitutto la preoccupazione di vivere, come giustamente hanno già sottolineato loro, per sé queste cose, con la serena maturità di rispettare, seppure sono bambini così piccoli, la loro libertà di non capire e di non lasciarci risucchiare in quel gradimento che a nostra volta sarebbe infantile, cioè mi ama, non mi ama, mi rifiuta come genitore. Questo è un messaggio, secondo me, che non dobbiamo interpretare in un modo scomposto, no? Perché altrimenti a nostra volta rimandiamo un segnale di insicurezza o di violenza. Cioè, come se ci lasciassimo prendere dalla loro critica, che siano bambini piccoli, che siano adolescenti, forse in un modo ancora più provocatorio, perché anzitutto non è dovuta a loro una risposta. risposta, ma a noi stessi. Quindi è come se loro ci rimandassero a scendere in profondità nelle nostre motivazioni. No. Cioè, nella misura in cui lo facciamo, e lo facciamo pacatamente, sappiamo anche reggere l'urto di un rifiuto o di una provocazione. E loro, credo, in un modo progressivo, ma docilmente, entreranno. È ovvio che i temperamenti sono diversi, c'è il temperamento più ribelle, quello più condiscendente, quello che dove lo metti sta, quello che dove lo metti comunque lui vuole essere da un'altra parte, ma questi sono voglio dire, aspetti ecco, che non mi sembrano centrali, mi sembra più importante il fatto che quella ritualità serve a noi, che è quello che noi vogliamo vivere e accettiamo persino che un giorno loro non ci saranno o che rifiutino la nostra proposta. Ma se è continuamente il tema della negoziazione, siamo spostati su un altro piano. Cioè, perché allora dopo diventa un'altra questione. No? E quindi stando sul nostro tema per il momento, cioè non c'è dubbio che è importante che anche attraverso ciò che proponiamo, cui imponiamo, perché questo non è un diritto, è un dovere, credo, di chiunque crea un ambiente, ecco, di dare un ordine. Entro appunto nelle prime conclusioni su questo argomento. Dicevo, introducendo questo colloquio, questa conversazione, che ritengo la questione dei riti legata essenzialmente a una dimensione profondamente umana, ma che rimanda alla nostra creatività, vorrei dire qui, alla nostra concreatività. Cioè, se ci pensiamo bene, un rito richiama un ordine, non solo di priorità, ma anche di armonia, di ritmo, che appunto esprime una profondità. L'evento o l'impulsività è qualcosa di estemporaneo, cioè tutto sommato, che appartiene, cioè, eventuale, appunto, no? Il rito invece ci riporta ciò che non è eventuale, ciò che è sostanziale. Ecco perché un'abitudine deve manifestare una profondità, perché riporta le questioni centrali. Non è semplicemente un innesco, è una vita. Non è un episodio, ma è la trama di un'esistenza, sia pure volubile e volatile come è la nostra esistenza. Attraverso il rito noi agganciamo ciò che è essenziale. E penso allora questo spunto, questo stimolo l'avevo lanciato agli esercizi spirituali a partire dalla visione di un filmato che vi ripropongo integralmente una sera che vi prendete con calma trasposi, il film di Confucio, che mi aveva molto colpito nel momento in cui disperatamente cercavo qualcosa che potesse essere conveniente agli esercizi di quest'anno e non trovavo. Sono casualmente con Don Andrea incappato in questo film su Confucio, che è un film ben fatto anche se guardo volentieri, ma ciò che mi ha colpito è appunto la struttura, no, della rivoluzione che Confucio ha fatto nell'Oriente, partendo da una forma primitiva e rozza, no? Di popoli che si contrapponevano tra loro e perciò erano anche deboli, all'interno dello stesso popolo questa dinamica veniva riscontrata e quindi rendendo fragile, conflittuale, violenta e inutile l'esistenza persino di un popolo, lui propone di rivoluzionare attraverso l'etica e i riti. E mi aveva colpito questo fatto, cioè che siamo di fronte a una proposta che non è squisitamente o almeno esclusivamente cristiana, non appartiene a questa o quella tradizione, ma a un'opportunità straordinaria che è data l'uomo, no? Di trovare attraverso i riti la forma veramente matura, forte e persistente anche della vita. E lui così effettivamente, pur nell'incomprensione, in una emarginazione che ha sofferto, è stato rivalutato ed è diventato una luce importante che prima di Gesù comunque arriva fino a noi. No? Questo volevo rimandare per dire, non mi sembra una questione di dettaglio o esclusivamente religiosa. In questo senso dico, cioè, per lui i riti significavano, ad esempio, nel momento in cui ti trovi di fronte a una persona, inchinarti profondamente. I suoi silenzi rispetto a domande inutili. E la dignità del suo portamento. Sono semplicemente cose con cui si nasce, certamente anche qui, no? Chi è portato a registi piuttosto che a altri, ma ognuno nel suo modo è chiamato a esprimere veramente la grandezza e lo spessore della sua umanità attraverso queste forme. E io non ho alcun dubbio che i ragazzi si educano proprio in questo modo, no? Cioè, è evidente che c'è un'energia che si scatena da solo, cioè, c'è molto questo tema, no? Cioè, e quando arriva qualcuno agitato, trasmette, cioè, così, come tra una madre e un figlio, ma non sta a me in questo momento dirlo, quando i figli sono agitati, cioè, vale lo stesso discorso di prima, cioè, il più delle volte sono le mamme che sono psicologicamente in crisi e trasmettono questa agitazione. Diventa, come dire, una spirale inarrestabile, no? Ma c'è questo aspetto, no, del temperamento, dell'osmosi e del vaso comunicante, ma ci sono forme a cui educandosi, no, si dà spazio veramente a una nuova profondità, una nuova dimensione di relazione con l'altro, ma prima di tutto con se stesso. Cioè, chi sono io davanti all'altro? Se tutto è lasciato all'umoralità, voi capite, no? Un passivo sarà sempre più passivo, no? Un inquieto sarà sempre più agitato, non si va da nessuna parte. Cioè, ecco che questa dimensione, no, aiuta a regolare le esperienze, le situazioni, riportandole sempre a una dimensione di profondità. Quindi nel rito c'è il significante, ciò che viene espresso, e il significato, ciò che viene riconosciuto e anche approfondito. Sono temi su cui già gli anni scorsi siamo andati e tornati tante volte. Allora, vado a quello che mi sembra più specificamente cristiano, no? Come opportunità, no? Del rito. E non sto parlando soltanto della preghiera o della modalità celebrativa liturgica. Ecco, dicevo prima, il rito è lo spazio della creazione. pensate come è narrata l'avventura dalla non esistenza all'esistenza di tutto quello che noi conosciamo, cioè l'atto creativo di Dio, come un rito scandito in 7 giorni. Ogni giorno una creazione, è un atto creativo, immagino, no? E inizialmente, come sempre succede, si tratta del passaggio dal non essere all'essere. Pensate alla vostra famiglia, alle nostre comunità, all'inizio sono e basta, cioè si passa dal non esserlo prima all'esserlo, no? E quindi è già un fatto, è già un elemento di novità, no? Ed è solo nel tempo, no, che questo essere si dà un ordine, una interrelazione. Pensate, Dio che separa le acque dalle acque, cioè crea le acque e poi le separa, cioè le mette in relazione le une con le altre, le acque di sopra e le acque di sotto. Ecco, credo che la relazione creatrice di Dio ci stia proprio il mettere ogni cosa nel suo ordine proprio, tutto l'universo, e a lui stesso, che guardando via via si compiace fino al culmine della creazione, che è l'uomo, al quale affida a sua volta il compito di creare, cioè di dare dei nomi. Così come le chiamate le cose si chiameranno. Guardate che è una cosa enorme questa. Cioè quella che potrebbe apparire una pura convenzione, il nome proprio di una persona, che diventa invece una vocazione, una creazione. Senza che questo annulli la differenza tra noi e ciò che abbiamo creato, no? La nostra famiglia diventa ciò che noi la chiamiamo, ma proprio anche il modo di esprimersi, il modo di intendere, no? Una profondità che passa attraverso la ripetizione, di un nome, di un evento. Quindi capiamo che attraverso il crescere della famiglia si partecipa all'opera della creazione. Pensate alla vita monastica, ad esempio, che per eccellenza ti porta dentro la profondità di Dio attraverso questa ritualità quotidiana di lavoro e di preghiera. Ecco, questo mi sembra vero anche per la coppia. Adesso c'è la tendenza un po' a impoverire tutto sul dato emotivo, affettivo, che fatalmente si trasforma nel tempo, e se non viene assunto nella sua profondità diventa banalmente vuoto, insignificante, poi presto abbandonato. E allora quello che si cerca è altrove. Capite che è già finito. E non la capacità di vivere sempre più in profondità quella dimensione, quella relazione, quella persona, sia pure ben conosciuta, sempre meglio conosciuta, ma proprio per questo sempre più contemplata nel suo mistero di profondità. Ecco, dicevo, quindi il rito ci rimanda a una dimensione creativa che punta, che guarda all'eternità. Cioè, alla fine, attraverso la liturgia, siamo richiamati fissare il nostro sguardo della mente e del cuore su Dio stesso. Che riconosciamo appunto presente in tutte queste dimensioni. Mi piace registrare che da tutti i vostri interventi questo è emerso con chiarezza. Pur non avendolo detto magari a parole, però almeno io l'ho inteso così, attraverso un gesto io faccio passare una parola, ma che è una parola, un'esperienza, che però è qualche cosa della quale io per primo ho bisogno di fare esperienza per poterlo trasmettere. Perché è ovvio, a un certo punto il segno lascerà spazio alla verità. Cioè, per esempio, se un figlio, un bambino piccolo cerca nel padre o nella madre quella sicurezza, quella affidabilità, cioè padre e una madre non saranno mai Dio, e un giorno questo fiore sboccerà proprio nel frutto maturo, no? In un figlio che si riconosce in Dio finalmente, no? Voluto e amato, mai abbandonato. Ma questo richiede appunto un'affidabilità, no? Di segni, di gesti, di esperienze, di riti. Lo sposo con la sposa. Non so se avete notato, nelle famiglie più grandi, se avete avuto modo di frequentarle più da vicino, la fase in cui tutti i figli diventano grandi è drammatica. Perché? Non perché sono adolescenti, ma perché non ci sono più. E se uno si è identificato eccessivamente nel ruolo, non mettendosi lui al posto di, se non ha vissuto quell'esperienza proprio per ciò che è, ma al posto di ciò che è, forse mi sta dando un'idea. Ecco perché è importantissimo tenere presente proprio per se stessi di questa importanza. Cioè, uno può dire, ma per 20 anni abbiamo pregato solo con le preghiere dei bambini, non ci sono più i bambini, ci siamo persi. Cioè, ci siamo come appiattiti su quella dimensione. Anziché essere noi una trasparenza, siamo diventati uno schermo. Come, no? Quindi quel rito è diventato puramente una modalità che ci ha portato in basso. Così tra gli amici. Come è importante che la condivisione sia, cioè, tra le famiglie, tra i sacerdoti, cresca nella misura in cui cresce appunto la famiglia, i sacerdoti, in profondità. Altrimenti banalmente si vivono le stesse fasi, no? Dell'innamoramento, della soffocazione, della delusione e del disgusto, del senso di incomprensione, di distanza che poi si diventa. Mentre attraverso, per esempio, l'incontrarsi, voi sapete quanto è prezioso farlo, perché ho trovato una quantità enorme di persone interessate, per esempio all'esperienza della comunione o della comunità, tantissimi che la desiderano. Quindi farlo è importante, no? Cioè il passare dalla potenza all'atto, dal desiderio alla scelta, è un primo passo. Ma poi non basta farlo, cioè bisogna che quell'incontrarsi sia effettivamente uno scendere in profondità nella confidenza, nell'autenticità, nella disponibilità a lasciarsi mettere in discussione da ciò che succede, anche di imprevisto, perché è proprio quella la forza, no? Che trasforma. E l'accettazione che questa situazione ti metta davvero sempre in discussione, esattamente come abbiamo sentito che avviene in famiglia, no? Ecco, in questo senso dico, si entra dentro una dimensione di apertura, cioè perché questa è la nostra dimensione, apertura progressiva alla vita di Dio, che è comunione, che è comunione piena, dove via via perdiamo tutto ciò che ci impedisce di essere in comunione, lasciamo tutto ciò che ci ostacola nella comunione. E ciò che diventa vero di noi stessi è ciò che è dato per la comunione. Ecco come è bellissimo vedere in questo senso il rito come dimensione fondamentale della vocazione. Altrimenti qua, no? Qualsiasi colpo di testa o variazione di ormoni ci porta a pensare che la vita sia altrove. Ecco, in questo senso allora così, vorrei semplicemente concludere dicendo spero che questo tema diventi veramente non un tema, cioè adesso mi rendo conto che ho spostato le conclusioni su un livello apparentemente più astratto, e non so se riappare così, ma mi piacerebbe che fosse uno stimolo per dire non c'è semplicemente il problema di un'efficacia pedagogica immediata, quanto piuttosto di trovare in questa dimensione, no, di ritualità ciò che veramente cerchiamo, ciò che veramente siamo, ecco, noi in un ordine universale, noi in un'aspirazione alla totalità, noi in una pienezza nella quale Dio ci introduce a partire da questa vita. Ecco, certo ci sarà un elemento di discontinuità nella morte, come qualcuno prima ha già ben sottolineato, ma c'è un elemento di grande coerenza e continuità. Noi saremo ciò che siamo stati, ciò che abbiamo scelto di essere. Altrimenti si capisce, no? Con tutto questo spontaneismo gettiamo un discredito e vanifichiamo tutta la nostra vita, tanto se ci sarà qualche cosa di altro sarà completamente altro e totalmente dato da altri. No, no. Il Signore ci dona proprio questa vita per entrare in ciò che siamo, nel mistero del suo amore. Ecco, attraverso proprio le esperienze concrete, i ritmi concreti, le modalità più o meno nascoste, ma vorrei che non vi sfuggisse l'importanza di questo. Quando si ragiona di dinamiche, no? Per esempio, faccio l'esempio l'ultima domanda per dire che non voglio sfuggirla. Attenzione che il problema non è tutto tra me e lui, tra me e l'altro, o tra me e me, è il mio problema. Ogni vocazione, anche la più umile e nascosta, riguarda tutto l'universo. La mia fedeltà, una mia vittoria o sconfitta durante una notte di tentazioni, riguarda tutto il mondo. Adesso, per chi vuole un'età vicina ai 40, quella un po' più disorientata, va ricordato, perché i ragionamenti che vedo che emergono sono veramente tutti attorno al proprio ombelico, come se quello che mi spinge o mi trattiene riguardasse me e me soltanto, i miei bisogni, i miei diritti, i miei spazi, le mie cose. Questo è angosciante, perché nel momento in cui uno prende la vita così, la strappa a tutti, al suo sposo, alla sua sposa, ai suoi figli, ai suoi genitori, ai suoi amici, ma anche a quelli che magari non sa neanche di conoscere, ma che guardavano a lui con speranza. questa fedeltà della vocazione io la vedo molto legata a queste dinamiche che con umiltà abbiamo il coraggio non solo di scegliere ma di approfondire e continuamente di creare e di ricreare. Io credo che questo sia un grande dono che possiamo fare a tutti, ecco, a partire dallo sposo, dalla sposa, da chi vive con noi, dai nostri figli, dai nostri amici. Concludiamo allora con una preghiera per due defunti, una mamma e un giovane che oggi soprattutto è mancato. Eterno riposo, dona loro, Signore, sostieni la destra del cielo aperta, riposo in pace. Grazie a tutti, buona serata. Matteo, forse è una buona notizia.
Ho visto che ci sono pervenute delle richieste di approfondimento sul tema della castità da varie persone, da varie